Buongiorno, siamo già arrivati al 16 marzo, è un sabato, sono le 10.45, ne deduco che questo sia il vostro consueto appuntamento con Cronaca e dintorni e quindi con l'avvocato Claudio Salvagni, che è il difensore di Massimo Bossetti. Vi ricordo che Massimo Bossetti è stato condannato nei tre gradi di giudizio per il sequestro e l'omicidio di Yara Gambirasio e naturalmente, come è avvenuto per la strage di Erba, anche l'avvocato Salvagni spera di poter con i suoi consulenti trovare qualche cosa per ribaltare un po' le prove processuali, soprattutto quella del DNA, e arrivare un giorno, chissà mai, alla revisione del processo. Quindi noi continuiamo a proporvi il punto di vista della difesa, quindi dell'avvocato Salvagni, sulle stranezze di questo processo e su come si è arrivati poi all'identificazione di Ignoto 1 e quindi di Massimo Bossetti. Nella scorsa puntata avevamo detto che avevamo ricostruito un po' le vicende fino al test del DNA mitocondriale di più o meno 500 passeggeri dell'autobus sul quale lavorava, della linea sulla quale lavorava Giuseppe Guerinoni. Insomma, gli inquirenti per qualche motivo sono arrivati alla conclusione che Giuseppe Guerinoni fosse il padre di Ignoto 1 e quindi che non essendo stato trovato un figlio che corrispondesse al DNA di Ignoto 1, insomma, doveva essere figlio di un rapporto illegittimo con una delle sue passeggere, probabilmente. Però, ora l'obiezione che ci viene subito in mente, caro avvocato Salvagni, è questa: ma con cosa hanno comparato, visto che hanno preso il DNA mitocondriale di queste signore e lo hanno comparato, avrebbero dovuto compararlo con un mitocondriale, ma insomma abbiamo detto che sul corpo di Yara non è stato trovato un mitocondriale di Ignoto 1.
Certo, non c'era. Quindi vuol dire che, a parte che hanno sbagliato, perché è stato fatto una comparazione con la componente del DNA, cercavano la mamma di Ignoto 1 e comparavano col DNA mitocondriale della vittima. Cioè, sì. Sì, cioè è stata una cosa incredibile, no? E quindi non, il risultato ovviamente non poteva arrivare. Ma la cosa strana è che io, è che veramente me la domando ancora oggi e che non riesco a darmi una risposta. La prima è come sia stato possibile individuare queste 500 donne su una popolazione di migliaia, migliaia e migliaia, perché poi le candidate potevano essere veramente tantissime, ma non limitate, poteva essere anche una straniera che era andata a fare le vacanze in quella zona, poteva essere di tutto, poteva essere veramente di tutto. Però hanno individuato questo campione nel quale c'era, guarda caso, Esther Arzuffi, ma non la individuano come mamma di Ignoto 1 al primo esame. Due anni, questo avviene nel 2012, due anni dopo, nel 2014, non capisco per quale intuizione, per quale dobbiamo dire rifare lo stesso esame analizzando questa volta il DNA nucleare. Ecco, da questo esame è saltato fuori che la mamma di Ignoto 1 c'era e si chiamava Esther Arzuffi. A quel punto la storia è stata completamente in discesa, perché avevano individuato il padre, avevano individuato la madre, è bastato andare a verificare quali fossero i figli della signora Arzuffi e quindi hanno individuato Massimo Bossetti. Anche se c'è un'altra piccola stranezza: Massimo Bossetti ha un fratello e chissà come mai non è stato neanche verificato il DNA di questo fratello, ma sono andati direttamente e subito sul DNA di Massimo, che poi quindi, una volta che lo hanno accertato attraverso un finto controllo, un alcotest, è stato arrestato il 16 giugno del 2014.
Ecco, ricordiamo che il DNA mitocondriale è quello che viene passato per linea materna identico, insomma, da madre a figlia o figlio. Per questo, insomma, si era pensato inizialmente di dover comparare il mitocondriale, solo che, come detto, sul corpo non è stato trovato, o comunque è stato trovato un mitocondriale che non coincideva con quello di Massimo Bossetti. Una delle ipotesi del dottor Previdere, che faceva gli esami del DNA, era quella che ci fosse un grado di parentela sulla linea materna della vittima, ma insomma la procura non ha seguito quella pista. Ora c'è un'altra domanda un po' difficile, insomma, viste le stranezze che l'avvocato sottolinea, qual è l'ipotesi? Insomma, che sia stato in qualche altro modo individuato il sospetto e sia stato poi costruito ex post il quadro indiziario?
Allora, non le nascondo che io ho sempre avuto questo sospetto, proprio perché, e questa è la stranezza di questo processo, oltre il DNA non torna nulla, cioè ammesso non concesso che quel DNA lì sia quello giusto, sia giusto, ma secondo me non lo è. Beh, è veramente incredibile che non ci siano punti di contatto, che non ci siano altri elementi che possano portare le due figure vicino. Cioè, tutti i delitti, oggi sono all'ordine del giorno, insomma, la povera Cecchettin, ecco, uccisa dal fidanzato. Cioè, i delitti, se non sono delitti di mafia, di 'ndrangheta, dove stragi, terrorismo, queste cose qua, i delitti che nascono tutti in ambiente familiare, domestico, o sono gli amanti, o sono i mariti, o sono i fratelli, o sono insomma gli amici. C'è sempre un punto di contatto tra la vittima e il suo carnefice. Nel caso specifico non c'è alcun punto di contatto, non c'è nulla che li possa avvicinare, non c'è assolutamente nulla. E questa è una stranezza di questo delitto.
È certo che è un caso veramente unico a livello mondiale per le migliaia di test del DNA, per le stranezze che abbiamo menzionato, insomma è veramente un caso da film. Purtroppo di mezzo c'è una vittima e c'è anche una persona in galera che, insomma, al momento risulta colpevole, ma potrebbe anche essere innocente. Non è comunque bello che le persone siano in galera, ma certo, se colpevoli è anche giusto che sia così. Ci fermiamo qui. Noi torniamo con questa incredibile vicenda sabato prossimo, sempre con l'avvocato Salvagni, e continuiamo il racconto. Se vi siete persi qualcosa, questa puntata la sentite in replica lunedì alle 10:45 e sempre qui su Radio Sound 24. Di nuovo, buona giornata.